ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Bimercate.
Hashtag for future. Benvenute e bentornate o benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Hashtag for future, programma di Fridays for Future Monza in collaborazione con ANG in radio. Noi siamo sempre le solite due ragazze, sì, appunto. Tra le sport sul Monza, Eleonora
e Amalia.
E oggi di cosa parliamo, Amalia?
E oggi iniziamo a parlare di un tema molto vicino a noi, quindi della politica italiana, anche perché si avvicina la nostra prossima giornata di mobilitazione per il clima, che è settimana prossima, e dopo vi diremo qualcosa di più. Oggi parliamo quindi del nuovo governo Draghi e della situazione, insomma. Adesso abbiamo cambiato governo, per tutta la trafila che c'è stata, e abbiamo due nuovi ministri, in particolare Cingolani e Giovannini, che hanno un ruolo cardine in quella che sembra voler essere anche un po' la svolta, un primo governo, anche se tecnico, di unità nazionale, come si vuole chiamare, non si capisce bene ancora la natura di questo governo, che però sembra essere più attento all'ambiente rispetto ai governi precedenti, anche forse un po' per... insomma, necessità chiamate, cioè che vengono portate dall'Unione Europea. Nella mattina del 17 febbraio, quindi in occasione del voto di fiducia in Senato, quello che adesso è il nostro attuale Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha enunciato il suo discorso programmatico in aula e anche in diretta davanti a tutti coloro che hanno voluto seguirlo. Tra i vari punti trattati è stato notevole il fatto che il Primo Ministro non abbia tralasciato la sfida al cambiamento climatico. E sicuramente la frase che sarà rimasta più impressa è la seguente, è quella che adesso sentiremo nel breve estratto che abbiamo selezionato. Comunque non vogliamo lasciare solo una buona moneta, ma anche un buon pianeta, che ho parafrasato, adesso la sentiamo meglio.
La risposta della politica economica al cambiamento climatico e alla pandemia dovrà essere una combinazione di politiche strutturali che facilitino l'innovazione, di politiche finanziarie che facilitino l'accesso delle imprese capaci di crescere al capitale e al credito e di politiche monetarie e fiscali espansive che agevolino gli investimenti e creino domanda per le nuove attività sostenibili che sono state create. Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta.
Quindi adesso quello che volevamo fare, dopo aver ascoltato questo breve estratto dal suo discorso, è analizzare la parte precedente che non abbiamo ascoltato per appunto capire quello che dalle parole di Draghi sembra essere l'intenzione di questo governo, che ci auspichiamo quasi sia anche poi quella dei governi futuri e caratterizzi ovviamente il modo di fare politica, il modo anche di gestire l'economia nei prossimi decenni, ci servirà sicuramente per affrontare il cambiamento climatico. E quindi proviamo ad analizzare un po' quelle che sono le parole chiave del discorso di Draghi.
Difatti Draghi dice: quando usciremo e usciremo dalla pandemia, che mondo troveremo? Alcuni pensano che la tragedia nella quale abbiamo vissuto per più di 12 mesi sia stata simile ad una lunga interruzione di corrente. Prima o poi la luce ritorna e tutto ricomincia come prima. La scienza, ma semplicemente il buon senso, suggeriscono che potrebbe non essere così. Il riscaldamento del pianeta ha effetti diretti sulle nostre vite e sulla nostra salute, dall'inquinamento alla fragilità idrogeologica, all'innalzamento del livello dei mari, che potrebbe rendere ampie zone di alcune città litoranee non più abitabili. Lo spazio che alcune megalopoli hanno sottratto alla natura potrebbe essere stata una delle cause della trasmissione del virus dagli animali all'uomo.
Quindi sicuramente quello che capiamo è che per la prima volta la scienza è stata veramente tenuta in considerazione come elemento cardine. Draghi stesso cita appunto la scienza e semplicemente il buon senso suggeriscono che potrebbe non essere così. Ricordiamoci che fino a 2 anni fa, direi anche nel 2019, alcuni politici italiani, nel momento in cui semplicemente nevicava, dicevano dov'è il riscaldamento globale, seguendo anche forse un po' l'onda di Donald Trump, che all'epoca, anche uscendo dagli accordi di Parigi, faceva un po', insomma, campagna contro l'esistenza del cambiamento climatico, scusate. E Draghi continua citando Papa Francesco, e che uno sia credente o meno, sicuramente quello che Papa Francesco dice nella sua enciclica Laudato Si è ovviamente condivisibile. Infatti Draghi ha detto, come ha detto Papa Francesco, le tragedie naturali sono la risposta della Terra al nostro maltrattamento. Io penso che se chiedesse al Signore che cosa pensa, non credo mi direbbe che è una cosa buona. Siamo stati noi a rovinare l'opera del Signore. Quindi in generale è giusto il fatto che venga riconosciuta la manodopera, l'azione dell'uomo nel riscaldamento globale, che in questo caso non è semplicemente un ciclo naturale, insomma, la scienza ce lo dice ampiamente. Draghi continua dicendo: proteggere il futuro dell'ambiente, conciliandolo con il progresso e il benessere sociale, richiede un approccio nuovo. Digitalizzazione, agricoltura, salute, energia, aerospazio, cloud computing, scuola ed educazione, protezione dei territori, biodiversità, riscaldamento globale ed effetto serra sono diverse facce di una sfida poliedrica che vede al centro l'ecosistema in cui si svilupperanno tutte le azioni umane. E inoltre va avanti dicendo che il cambiamento climatico, come la pandemia, penalizza alcuni settori produttivi senza che vi sia un'espansione in altri settori che possa compensare. Dobbiamo quindi essere noi ad assicurare questa espansione e lo dobbiamo fare subito. Quello che personalmente mi piace molto di questo discorso è che si evince comunque l'urgenza della necessità di agire appunto subito, come Draghi stesso dice. E inoltre anche il fatto che sia tenuta in considerazione quella che è un'ottica globale di sistema che necessita di essere modificato per far fronte a questa sfida. E è anche un discorso molto che sta attento molto alla realtà, ovvero cita molto spesso elementi che sono necessari per la transizione ecologica, allargando gli schemi a quella che non può essere soltanto una transizione energetica, devono cambiare tante cose del nostro modello di consumo e di sviluppo, come diciamo molto spesso qui in trasmissione. Sicuramente speriamo che Draghi, avendo anche un passato alla Banca Centrale Europea e dunque essendo abituato a fare dichiarazioni che poi devono essere rispettate, insomma, che questo discorso non sia soltanto un'azione, un mero discorso, mera oratoria, ma che diventi effettivamente realtà.
Questo infatti, come diceva Amalia, per quanto riguarda il nuovo presidente del Consiglio Draghi. Ma adesso andrei a vedere più nello specifico chi sono i due nuovi ministri che dovrebbero guidare appunto la transizione ecologica. Il primo di cui vorremmo parlarvi è Roberto Cingolani. Cingolani ha 59 anni, è laureato in fisica e nell'ultimo anno e mezzo è stato diverse cose, tra cui membro del consiglio di amministrazione di Ferrari e di Illicaffè, ma anche di Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo, azienda italiana che si occupa di aerospazio, difesa e sicurezza, praticamente la vecchia Finmeccanica. In precedenza era stato fondatore e poi direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, un centro di ricerca scientifica finanziato dallo Stato. Ed ecco infatti quale sarebbe la sfida che il nuovo ministero dovrebbe inoltre essere messo in grado di promuovere e sostenere l'attuazione del primo pilastro di Next Generation EU e che è appunto la transizione ecologica, per quale l'Europa destina la quota maggiore delle risorse, circa il 37%, per appunto affrontare la crisi climatica e ambientale con un progetto di rilancio e di nuovo sviluppo che si chiama ormai siamo affezionatissimi e affezionatissime Green Deal. Il ministro della transizione ecologica in Francia è un super ministero che unifica tre competenze principali: quella dell'ambiente, quindi tutto quello che riguarda la clima, la sostenibilità, le tecnologie verdi, la sicurezza industriale, i rischi naturali e tecnologici, poi l'energia, quindi la transizione energetica, e i trasporti e le infrastrutture. E in Spagna si chiama Ministero per la transizione ecologica e la sfida demografica è con competenze ampie. Si occupa di lotta per il cambiamento climatico, di prevenzione delle contaminazioni, di protezione del patrimonio naturale e della biodiversità, della transizione energetica e di un modello produttivo e sociale ecologico, e anche di demografia e dello spopolamento dei territori. Insomma, possiamo vedere che in Francia e Spagna questa figura già esisteva da tempo, mentre comunque in Italia è una new entry.
Sì, possiamo dire che appunto a questa new entry del Ministero della Transizione Ecologica, che in realtà è un dicastero perché appunto accorpa il vecchio anche Ministero dell'Ambiente, si associa il dicastero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, come si chiama in realtà adesso. E appunto a questo dicastero troviamo Enrico Giovannini, che in realtà è un nome molto noto nel panorama italiano, a differenza di quello di Roberto Cingolani, che forse lui si vede nel suo curriculum, diciamo così, non ha mai avuto a che fare propriamente con la scienza del clima, col cambiamento climatico, ha avuto a che fare più che altro con l'innovazione, la tecnologia, la fisica, ma non era propriamente, diciamo, un climatologo o altro. E appunto invece Enrico Giovannini, che è in realtà come natura un economista, statistico e accademico italiano, era già forse un nome più conosciuto perché era il cofondatore e portavoce dell'ASVIS, ovvero l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Lo stesso Giovannini è stato ai suoi tempi, diciamo, capo statistico dell'OCSE e anche ex presidente dell'Istat, ma è già stato ministro una volta durante il governo Letta come ministro del lavoro. Appunto l'ASVIS che cos'è? È una rete di oltre 270 soggetti della società civile italiana in generale, che è nata nel 2016 per far crescere la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quella per lo sviluppo sostenibile, e per mobilitare quindi la società civile, la politica italiana, per realizzare quelli che sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile appunto di questa agenda. Giovannini sicuramente che ha a cuore quindi la sostenibilità e sembra una figura che può fare bene in di Castero comunque molto importante come quello delle infrastrutture, della mobilità sostenibile, che è sicuramente rilevante in Italia anche quando si parla di quota di emissioni di CO2 rilasciate. Lo stesso Giovannini ha appunto detto che quello del rilancio delle infrastrutture è uno dei dilemmi che un paese deve affrontare, e l'Italia, diciamo che di infrastrutture un po' carenti e da mettere in sesto ne ha a bizzeffe. E crede anche lo stesso Giovannini che grazie alle nuove tecnologie sviluppare infrastrutture a basso impatto ambientale sarà appunto possibile, creando quindi, lui dice, tantissimo lavoro, riqualificando quindi dei lavori, a aumentare appunto anche l'occupazione, quindi far girare, diciamo, l'economia, grazie per realizzare però la transizione ecologica e delle infrastrutture più sostenibili. Quindi per lui la sfida sarà proprio quella di portare al centro lo sviluppo sostenibile in questa galassia che sono le infrastrutture e i trasporti. Quindi l'economia, secondo Giovannini, dovrebbe rimanere competitiva, ovviamente nel rispetto dell'ambiente, e diciamo che questo sembra promettere quantomeno bene per noi di Fridays, che come cosa, ovviamente tantissime altre associazioni italiane lo dicono da più tempo di noi, ma almeno come movimento, diciamo questa cosa da 2 anni nelle piazze.
Legalize, 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 leg legalizzazione legalize in pratico lo sport e non mi fermo mai man gare offshore alle isole Cayman scalo le SPA non il Mont Blanc e salgo di livello come un super saiyan mi atteggio da messia ma non mi fido di Pietro io mi fido solo di chi dice firmo il decreto ma se vengo ben lagato di pedine a cubetto rimangio tutto con un ruminante nel carrubetto così ricco che i miei soldi io li do alle fiamme li do alle fiamme le fiamme gialle invece di arrestarmi saltano alle spalle di chi ho la pianta giona come Bob e Malle chi mi accusa di tangente diventa seccante chi doveva stare zitto diventa squillante ma vado dal mio medico curante che mi prescrive più di un antimicotico per il grande
Ovviamente abbiamo un po' scherzato con questa canzone di Caparezza, anche prendendo appunto un po' in giro il Premier, senza ovviamente voler intendere nulla di male. Adesso però vorremmo ancora ritornare su quello che è il ministro principale della transizione ecologica, quindi Roberto Cingolani, che ha rilasciato adesso, ormai è un mese che il governo, quasi un mese che il governo si è insediato, alcune dichiarazioni che lasciano ben sperare. Il 9 marzo infatti si è tenuta, quindi questa settimana, una conferenza in cui sono stati presentati il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la legge di bilancio 2021 e in generale si è parlato del tema dello sviluppo sostenibile. Ovviamente non si è entrato troppo nei dettagli, anche se sicuramente la conferenza si è dilungata per parecchio tempo, perché appunto la bozza ancora è sul tavolo di lavoro, però ci sono già alcuni spunti molto interessanti.
Serve una transizione ecologica, dicono, ma anche una transizione burocratica. Servono regole per operare in modo efficace ed efficiente, perché, ha spiegato, se abbiamo idee fantastiche, ma non gli strumenti che ci consentono di realizzarle, tutto può essere vano. Secondo il ministro, l'Italia deve pensare al proprio futuro come paese, sfruttando al meglio l'occasione che si viene presentata con il recovery, con il giusto equilibrio tra istanze diverse. Le scelte di oggi, ha aggiunto, devono permettere all'Italia di essere leader del mondo tra 10 anni e che comunque cambieranno il futuro delle giovani generazioni non di domani ma già di oggi. Si tratta delle stesse generazioni alle quali ha dato tanto peso il ministro Colao nel suo intervento. Non ci sarà vera transizione digitale e probabilmente neanche ecologica se non leghiamo la questione tecnologica a quella giovanile, ha assicurato Colao, secondo il quale comunque la cosa più importante è fare un vero piano e lo attiveranno di sicuro dopo aver avuto le risorse, verranno collocate, no scusate, verranno allocate e discuteranno come fare, ma la cosa più importante è sicuramente accettare di cambiare, di semplificare e di accelerare le riforme.
Sì, abbiamo citato sicuramente un altro personaggio chiave di quella che vorrebbe essere un po' la svolta italiana in campo ambientale, in campo tecnologico, appunto il ministro Colao, che è il ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, che è un altro problema, diciamo, italiano, un'altra sfida che ci riproponiamo di riuscire a superare da parecchi anni. Tutta questa attenzione ai giovani sembra essere appunto interessante, speriamo non resti soltanto a parole, perché diciamo che le sfide che si pongono all'orizzonte sono sfide veramente decennali, per dire, in Italia comunque esiste, ormai è una realtà, un dato di fatto, il calo demografico, in generale i giovani hanno anche difficoltà a trovare lavoro, c'è un'alta disoccupazione giovanile, ci sono tante tematiche che risultano dal fatto di aver tralasciato forse i giovani un po', diciamo, negli ultimi vent'anni in termini di politiche ad hoc per loro. E appunto, allo stesso modo, però, Cingolani sembra essere molto realista, molto concreto nel parlare anche di una sburocratizzazione, della volontà di trovare il modo per fare la transizione ecologica e non solo parlare della transizione ecologica a parole. Perché appunto per realizzare una transizione ecologica che inizia con una transizione energetica ma poi arriva in tantissimi altri campi, è necessario avere, come dice giustamente lui, gli strumenti per farlo, e soprattutto perché una volta realizzata questa transizione si è entrati di fatto in un nuovo modo di fare politica, di vivere l'economia, di vivere la realtà di tutti i giorni, quindi c'è bisogno di strumenti nuovi, di un nuovo sistema. Veramente, ovviamente non si tratta di nulla di trascendentale, ma di una realtà che va appunto organizzata in modo tale da essere più efficiente possibile per portare i maggiori benefici a tutti e a tutte. E appunto poi dopo Cingolani entra ancora più nello specifico e parla del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dicendo che quello che stanno tentando di fare adesso in queste 7-8 settimane che ancora li separano dalla presentazione del primo draft, quindi della prima bozza, di nuovo la seconda in realtà bozza, c'era già stata una prima bozza che avevamo analizzato un po', i cui temi avevamo analizzato durante una puntata precedente che vi invitiamo a riprendere, appunto stanno cercando di approfondire tutti i temi da tutti i punti di vista e coinvolgendo soprattutto tutti i ministeri e anche molti esperti, cercando di veramente mettere in sinergia insieme questi aspetti. Inoltre Cingolani dice che l'equazione pianeta in salute, persone in salute e società più giusta, e questo ci sembra un elemento importante dato che noi parliamo anche molto spesso di giustizia climatica, che per noi è un concetto che ci sta molto a cuore, Cingolani dice sempre che questa equazione non può essere raggiunta semplicemente sommando una sommatoria di indirizzi e progetti che siano verticali e che non comunichino tra di loro, deve essere invece, Cingolani stesso dice, e speriamo veramente sia così, è molto auspicabile questa sua dichiarazione, un cambiamento culturale che parte dalla coscienza dei problemi da affrontare in maniera adeguata. Insomma, parlare di cambiamento culturale, almeno a me, come attivista, comunque io e Leonora ci spendiamo ormai negli ultimi due anni a parlare anche molto di cambiamento culturale, cambiamento degli stili di vita, cambiamento della società che riconosce la sfida climatica, appunto, prende molto tempo e parte anche dalle scuole, parte anche dalla stampa, da quanto si riesce a leggere di crisi climatica sui giornali, sui social media, e almeno dal mio punto di vista, Ele, dimmi se concordi, non c'è in Italia tutta questa visibilità che forse c'è in altri paesi all'estero, e quindi la società italiana, una persona che non è interessata ai temi della sostenibilità, non riesce ancora a capire l'urgenza effettiva della crisi climatica, e quindi in realtà questo cambiamento culturale è un po' lento, questo cambiamento di paradigma in Italia. Non so se sei d'accordo con me, Ele.
Non potrei essere più d'accordo di così con te, perché in ogni caso se questa tematica fosse importante e sentita così tanto come per la nostra generazione e quelle dopo di noi, anche da, insomma, la generazione dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri zii, oggi non saremmo in queste condizioni a lottare così tanto. L'Italia è un paese che si è svegliato tardi da questo punto di vista sulla transizione ecologica e su tutto ciò che si può fare, tutto ciò che riguarda l'ambiente, che non riguardi creare altri parchi all'interno delle città. E quindi sì, assolutamente condivido moltissimo tutto quello che hai detto, condivido il tuo pensiero.
Sì, infatti c'è anche da dire che questo è un governo eccezionale, è un governo che è nato dalla caduta di un governo precedente in un periodo in cui non si può andare ad elezioni e quindi è stato necessario riuscire a trovare un governo tecnico che avesse anche una componente politica, che volesse essere di unità nazionale anche se, come sappiamo, ci sono alcuni partiti che sono rimasti all'opposizione. Quindi diciamo che non c'è stata una volontà politica almeno nel 2018, nelle campagne elettorali, il tema ambientale era veramente ancora irrisorio, e così come adesso nella politica attuale, nonostante il Ministero della Transizione Ecologica sia nato sulla volontà di una certa componente di governo che è stata già in realtà appunto al governo negli ultimi 3 anni, allo stesso modo non c'è stata mai veramente un'attenzione politica da questo punto di vista, anche proprio nella comunicazione politica, direi. E quindi vogliamo concludere, se volete approfondire appunto il pensiero di Cingolani vi rimandiamo a alcuni suoi articoli che sono stati pubblicati forse un po' frettolosamente, perché di fatto erano delle bozze, lui poi è stato appuntato ministro e non ha potuto completarli, perché appunto Cingolani prima teneva una rubrica dal nome Sapiens, il ritmo del progresso, su Green and Blue, che è una sezione apposita della Repubblica per appunto approfondire i temi dell'innovazione per la sostenibilità e in generale l'ambiente. Appunto Roberto Cingolani ha fatto uscire questa serie di articoli in cui elenca quelle che per lui sono le 6 priorità per l'ambiente. Adesso ve li elenco molto rapidamente, sono dei titoli anche alcuni un po' appunto sensazionalistici, appunto per rendere un po' l'idea in poche parole. Sicuramente è interessante approfondirli. Il primo è che l'intelligenza globale ci salverà, e suppongo, l'ho letto prima velocemente, parla di comunque intelligenza artificiale e tutte le nuove tecnologie che possono aiutarci anche nella sfida contro il cambiamento climatico. 2 è valutare in anticipo gli effetti collaterali dell'innovazione, quindi essere pronti a tutti i debiti anche ambientali, sociali che l'innovazione potrebbe portarci. Il terzo è l'energia, che è urgente, secondo Cingolani, la transizione verso le rinnovabili, e speriamo che avvenga il più velocemente possibile senza stare troppo tempo sul gas naturale, che sappiamo non essere effettivamente rinnovabile. Il quarto è un nuovo modello per le città, è molto interessante anche questa discussione che vuole essere pensare appunto globale e agire localmente, come noi stessi di Fridays pensiamo. Il quinto è che si intitola Effetto Serra, applicare subito gli accordi di Parigi. Diciamo, gli accordi di Parigi sono stati firmati 6 anni fa, applicarli subito vorrebbe dire applicarli comunque con 6 anni di ritardo, però è giusto. E il sesto, infine, che è un tema molto vicino anche a noi della pianura padana e Milano, Monza e provincia, l'insostenibile pesantezza dell'aria, quindi un approfondimento su quello che è l'inquinamento atmosferico e tutti i danni che comporta sia a livello ambientale che per la nostra salute.
Bene, perfetto, grazie mille Amalia. E prima di giungere ai saluti volevamo ricordarvi che tra pochissimo, ovvero il 19 marzo, ci sarà un bike strike organizzato qui a Monza, da noi di Fridays for Future appunto Monza. E vi ricordiamo che è importantissimo, ovviamente sperando non sia zona rossa, cioè sperando di rimanere una zona arancione rafforzata, e vi ricordiamo che in zona arancione e anche in zona arancione rafforzata si può comunque scioperare, ricordiamo. In ogni caso appunto sperando che questo Green New Deal non sia soltanto un grandissimo greenwashing, sperando che una conversione ecologica possa veramente accadere. Vi ricordiamo che per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornati sulle prossime sciopero, le prossime iniziative, di seguire le nostre pagine social Facebook e Instagram Fridays for Future Monza, che valgono anche per la radio ovviamente, quindi Young Radio su Facebook, su Twitter e su Instagram, e che potete trovare la trasmissione come podcast su Spotify e tutte le altre piattaforme appunto di podcast. Un saluto da Eleonora
e Amalia.
Noi ci sentiamo alla prossima.
hashtag for future.
ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Vimercate è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.